come abbiamo già detto, c'è un nuovo consiglio provinciale eletto ieri. Non sono stati i cittadini a farlo, ma i 438 aventi diritto, e cioè consiglieri comunali e sindaci dei paesi della provincia. L'affluenza è stata del 65,9% e il risultato finale è di 8 nominati della sinistra e due del gruppo di, insomma, della minoranza. Ma per fare il punto e per parlare poi anche di altro, siamo insieme al presidente della provincia, Fabrizio Nepi. Ciao, buongiorno.
Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti voi.
Era quasi scontato che andasse così, ora non proprio con i numeri precisi, però insomma, essendo spesso i consigli comunali della provincia di espressione di sinistra, era quasi logico che lo stesso venisse riproposto in provincia.
Sì, con questa nuova forma elettorale con cui la provincia di Siena si è già confrontata un'altra volta, per la verità, nelle elezioni del precedente consiglio. Alcune province lo hanno fatto per la prima volta, non sono più i cittadini ad eleggere i consigli provinciali, i consiglieri provinciali, ma sono le istituzioni, i sindaci e consiglieri della provincia. Quindi è un dato, se vogliamo fare un'analisi anche politica, buono, di tenuta, di sostanza per il centro-sinistra, che ha aumentato addirittura un consigliere provinciale rispetto alle elezioni dello scorso mandato consiliare, però sì, possiamo dire che era un voto, come dire, un po' scontato, nel senso che ogni soggetto votante ha seguito un po' le proprie indicazioni di politica.
Entrano nella squadra sindaci che spesso sentiamo operativi di comuni come Monteriggioni, San Gimignano, Rapolano, San Quirico, lo stesso Bruno Valentini, insomma sindaci che affiancheranno Nepi in quali compiti?
Ma anche qua la riforma è un po' particolare, nel senso che noi siamo un ente che non ha un esecutivo, una giunta, ma la giunta e le responsabilità, gli incarichi, gli oneri della giunta sono tutti in capo al presidente, questo lo dice la legge Delrio. C'è un consiglio che ha i compiti e le responsabilità di ogni consiglio comunale, quindi votare i bilanci, i temi del patrimonio, di indirizzo e di controllo politico, ma non di gestione. E poi c'è il terzo organismo di queste nuove province, che è l'Assemblea dei Sindaci, che viene riunita per votare il bilancio, per trattare di tematiche specifiche e rilevanti. Quindi il supporto sarà importante, come quello dato nel passato mandato, però è chiaro che questa nuova forma, con questi organismi diversi rispetto a quelli che siamo abituati a vedere negli altri enti locali, negli altri comuni, crea un minimo di difficoltà che probabilmente il legislatore andrà anche a modificare nei prossimi mesi, mi immagino.
Ecco, noi stiamo parlando, ma da casa si domanderanno, dice, ma non avevano detto che le province venivano eliminate? Forse vale la pena ricordare che per certi aspetti ancora siete in piena funzione. E poi da qui mi riallaccio a quello che è successo in settimana scorsa.
Allora, la storia delle province, si parla di riforma delle province ormai da 15 anni, ci hanno provato in molti, mi ricordo il governo Berlusconi e il governo Monti, la legge che hanno prodotto leggi che sono state valutate non costituzionali. La legge in essere, che ha avuto un parere positivo dalla Corte Costituzionale, è la legge Delrio, la legge del 14 aprile del 2014, che trasforma le province in enti di area vasta, quindi in case dei comuni. È per questo che il corpo elettorale non sono più i cittadini, ma sono i comuni, un ente di supporto all'organizzazione della vita amministrativa dei comuni. e in questo senso è l'unica legge vigente e andiamo verso questo tipo di amministrazione. Il 4 di dicembre poi questa referendaria abbastanza importante, perché con la vittoria del sì le province sarebbero uscite dalla Costituzione, quindi non più enti locali a tutti gli effetti, ma veniva in qualche modo rafforzata la legge del Rio. Questo non è avvenuto e quindi si continua su un processo di trasformazione delle province da ente locale a ente di area vasta. È chiaro che anche qua forse dovremmo aspettarci altre sorprese da qui ai prossimi mesi e capire se questa riforma, la riforma del Rio, dopo l'esito referendario continuerà così oppure avrà anche delle sorprese rispetto a valutazioni della Corte Costituzionale.
Ma per capirsi stamani il sale nelle strade chi ce l'ha messo?
Il sale delle strade ce lo mette sempre i grandissimi operai della provincia di Siena, la macchina organizzativa della provincia comunque ben oliata, ben strutturata, ben organizzata. Sinceramente il lavoro che stanno facendo i tecnici della provincia di Siena anche in queste ore è encomiabile, perché con una fase di così grande trasformazione, in una fase dove le risorse economiche sono sicuramente inferiori rispetto alle necessità minime e quindi si può perdere anche quel minimo di motivazione, di voglia di attenzione, di piccole cose su tutto il nostro territorio, devo dire che la struttura tecnica sta rispondendo in maniera eccelsa. È chiaro che le cose dovrebbero funzionare meglio, però è anche vero che questa provincia ha un terzo del bilancio che aveva la provincia di Siena solo 6-7 anni fa.
A proposito di quello che era il passato, c'è stato un momento in cui appunto sappiamo, soldi c'erano, le cose andavano bene e la provincia di Siena, se non sbaglio era presidente Fabio Ceccherini, pensò di progettare una nuova sede dove riunire tutti i vari uffici che si trovavano dislocati in vari punti. La zona fu quella di Viale Sardegna, poi è successo quel che è successo e questo stabile è rimasto inutilizzato, tra l'altro neanche finito all'interno. Con Fabrizio Nepi più volte abbiamo parlato, no, della necessità di o venderlo o comunque di passarlo a qualche altro scopo, utilizzo, uso, perché la provincia là non ci può andare. Qualcuno ha segnalato a Striscia la Notizia, è venuta però un po' tardi rispetto a quelle che poi il tempo ha detto, perché come provincia un utilizzo a questo palazzo è stato dato. Domanda a Fabrizio Nepi, vogliamo chiarire allora, perché tutti gli italiani però hanno sentito un'altra versione dei fatti e non era meglio se gliela spiegavate? Chissà, forse il servizio veniva fatto comunque oppure no?
Ma noi molto volentieri avremmo spiegato a Striscia Notizia quello che è stato fatto, come abbiamo spiegato ai veri e tanti giornalisti senesi che poi hanno partecipato alla conferenza stampa che ho fatto insieme al rettore dell'Università Pestranieri di Siena, dove abbiamo appunto dato l'annuncio della nuova destinazione. Il problema è che Striscia Notizia do martedì 6 dicembre ci chiede l'appuntamento per il giorno successivo e noi diciamo: guardate, per domani purtroppo non possiamo. Se concordiamo una data siamo ben lieti di potervi dare tutte le informazioni che ricercate. Tra l'altro, come già fatto con veri giornalisti di Sky, la redazione di Sky TG24, che lo scorso anno venne ad interrogarci sugli stessi temi e con molta tranquillità facemmo un servizio che è andato in onda anche in prima serata, molto buono, gli do un giudizio assolutamente buono, dove abbiamo spiegato un po' i percorsi e il contesto della provincia che stava cambiando. La redazione di Striscia Notizia invece ha ritenuto opportuno venire lo stesso il giorno dopo, come battuta, vi ho detto probabilmente se si prenota dal parrucchiere il martedì per il mercoledì non si trova posto, con tutto il rispetto dateci qualche giorno di tempo per trovare una disponibilità in agenda. Così non è stato, hanno insistito molto, addirittura fingendosi come di colleghi sindaci dei luoghi terremotati, e questo lo reputo insomma un atteggiamento davvero improprio, per cercare di avere quantomeno una battuta rubata al telefono per creare il servizio, perché l'obiettivo non era quello di dare l'informazione, ma era quello di creare il servizio, perché mi immagino che ogni servizio c'è anche un compenso da rispettare per chi produce il servizio. Quindi l'interesse mi pareva ovvio e non era quello di dare la notizia come data ai giornalisti di Sky, come data ai giornalisti senesi, ma era quella solo di fare un servizio perché c'era da mandarlo in onda. E sinceramente credo che questo non sia un buon modo di fare giornalismo. Detto questo, gli abbiamo anche scritto una nota dicendo: purtroppo domani non possiamo partecipare, questi sono i risultati che abbiamo ottenuto, se le volete dire ci fa piacere. Chiaramente questi risultati non sono stati dati, cioè l'accordo con l'Università per gli Italiani di Siena per la messa in disponibilità dell'immobile affinché lì si possa realizzare, concludere e intervenire per inaugurare una casa dello studente che ha necessità di essere, rispetto alle tante richieste che pervengono da tutto il mondo, dall'università. Questo non è stato detto in trasmissione, e soprattutto è stato detto un altro elemento non vero, che la provincia di Siena pagherebbe 250.000 euro di affitto all'anno tenendo i dipendenti in altra sede. Cosa assolutamente non vera, perché nel piano delle nostre razionalizzazioni noi riporteremo tutti i dipendenti all'uomo, andando al contrario a valorizzare tutti gli immobili esterni alla sede centrale. E dal 31 dicembre del 2015, quindi oltre un anno fa, noi non paghiamo neppure più l'affitto del palazzo in via Massetana, dove erano presenti i dipendenti di Ambiente e Agricoltura. Quindi, come dire, si è palesemente capito che a Striscia la Notizia di fare informazione e servizio pubblico non interessava per nulla, l'unico interesse era quello di fare una trasmissione, perché la commissione era quella, gli era stata commissionata di fare un servizio e quello dovevano fare, punto.
Si sa che Striscia la Notizia è un po' borderline, no? Tra la notizia appunto e il cercare di fare scoop, di esagerare un po'. In questo caso forse hanno esagerato un po' troppo, perché comunque, come abbiamo detto, io non è che voglio fare la difensora vostra, però sappiamo che un progetto c'è. Ora è da capire quanto ci vorrà realizzarlo, quando è che vedremo gli studenti entrare là dentro?
No, è chiaro. E a me piace essere trasparenti e non raccontare le novelle, come si dice da noi, che questo è solo un atto amministrativo, è un accordo vincolante, quindi un accordo fra pubbliche amministrazioni, tra provincia di Siena e Università per gli Stranieri, per la messa in disponibilità. Cosa significa? Che l'Università per gli Stranieri, attraverso i propri strumenti e attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla normativa, possono andare a ricercare nel mercato soggetti privati in vari modi, attraverso il project financing, la convenzione, la valorizzazione di immobili. Sono molti gli strumenti per legge per valorizzare degli immobili, possono andare a ricercare sul mercato soggetti interessati a. Ci dicono gli esperti che questo è un settore dove ci sono molti soggetti privati interessati, e quindi andremo alla ricerca, attraverso procedure di mercato pubbliche, di soggetti interessati a. È chiaro che per ora non c'è nulla di assolutamente concreto sul tavolo. Ci sono alcune ipotesi da vagliare, alcuni atti ancora da concludere, però è un'ipotesi che, rispetto a qualche anno fa, dove non c'era neppure un'idea di trasformazione dell'immobile, credo sia già un passo avanti importante. Anche per un altro motivo, perché la provincia di Siena poteva anche fare una scelta di metterlo sul mercato tout court e darlo al miglior acquirente. In questo modo, essendo stati spesi soldi pubblici, quel bene avrà nuovamente una destinazione pubblica, perché servirà agli studenti che verranno da tutto il mondo a Siena a studiare, a vedere la bellezza del nostro territorio e poi magari rimanere per fare imprese e per fare ricerca. Quindi riuscire a mantenere un bene pubblico al servizio del pubblico credo sia cosa non indifferente.
Grazie a Fabrizio Nepi, buona giornata.
Buona giornata a tutti voi e buon lavoro.